Noi stiamo cercando di fare uno sforzo di prendere l'uomo d'oggi e di parlargli un po' della nostra fede, appunto. Cercando di non pretendere di dirgli o ci credi o non ci credi perché la verità è questa, ma cercando di ascoltare il più in profondità possibile la sua situazione. Partendo da quello che ci accomuna, che è la ricerca del senso della propria vita e di salvare la propria pellaccia, di dar senso alla propria vita, di custodirla, di tenerla in piedi e poi chissà anche di attraversare anche la morte, magari, perché noi poi diciamo anche quella roba lì. E comunque non partendo dalla nostra sicurezza di avere una verità da comunicare, anche se ce l'abbiamo lì, gliela stiamo dicendo, no? Ma a partire dalla maniera in cui lui la sta cercando, che è appunto la ricerca di senso, no? La questione del senso, dicevamo, è la maniera in cui si pone oggi il problema del destino dell'uomo, della salvezza dell'uomo. E dicevamo che il senso l'uomo lo trova quando si impegna in questa impresa difficile, rischiosa, che non si sa se ha esito, di diventare uomini, di umanizzare la propria vita, di provare a diventare uomini. Questa è la strada su cui ci si incontrano. I due di Emmaus, appunto, no? A cui si va a raccontare di Gesù ascoltando la loro speranza delusa, la paura che sia fallita la cosa. In realtà, appunto, stanno chiedendosi se la loro impresa riuscirà. La nostra proposta è che, dice, abbiamo incontrato un uomo, però adesso stiamo cercando anche di spiegare cosa vuol dire che l'abbiamo incontrato, perché si fa la svelta, si fa la battuta, no? Poi quando si è onesti, si comincia a spiegare, le cose sono, bisogna appunto seguirle, non scavalcarle. La proposta cristiana è che c'è stato un uomo la cui esistenza ha realizzato pienamente il programma di umanizzazione. Lì abbiamo visto l'uomo realizzato, l'uomo salvato. Ha realizzato il programma di umanizzazione in cui noi cerchiamo il senso della nostra vita. E quindi la proposta cristiana, presa così come la stiamo prendendo, così come stiamo cercando di offrirla, la proposta cristiana si riferisce in sostanza alla storia di un uomo. Questo è il punto di partenza. La storia di un uomo e al senso che questa storia fa nascere nella vita di colui che lo incontra. E anzitutto al senso che essa suscita nella vita dei primi testimoni. Quindi il passaggio lo facevamo vedere l'altra volta. Si tratta dell'esistenza di Gesù, che noi riteniamo, adesso entreremo poi, essere la parola che Dio rivolge all'uomo. Questo è il senso, no? Che l'esistenza di Gesù è la parola di Dio, la quale però ha la forma di una vita che non può essere che raccontata. E d'altra parte non può essere colta se non come accolta, come interpretata. Cioè, il senso che la vita di Gesù offre e il fatto che io dica sì, questo è il senso della mia vita, richiede tra Gesù e me un'intesa. E anzitutto, dicevo, l'incontro con Gesù passa attraverso il senso che la sua vita ha suscitato nella vita di alcune donne e di alcuni uomini che sono i primi testimoni, alla testimonianza dei quali noi siamo tributari. Cioè, io non posso dire di incontrare Gesù se non attraverso la testimonianza di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, e poi nella versione dei quattro evangelisti, e poi delle lettere degli apostoli, che giustifica il fatto che vado tutte le domeniche in chiesa e leggo ste robe qui, perché quello lì è il passaggio, no? In questo senso era, mi pare, il discorso dell'altra volta: il primo passo per accostare la vita di Gesù è ascoltare ciò che dicono i testimoni a suo riguardo. E lo vedevamo, sostanzialmente loro dicono è risorto, cioè questa è la sintesi della loro testimonianza. Abbiamo visto che non significa, perché poi la versione appunto che poi ingenuamente diamo, è risorto, quindi lui ha vinto la morte, era Dio, quindi è credibile, gli crediamo, ci affidiamo, ragioniamo così, no? Invece i Vangeli non funzionano così, no? Cioè, quelle sono le scorciatoie religiose dove noi, ancora una volta, ricordate, identifichiamo il divino col magico, con l'extraterrestre, col miracoloso, appunto, no? In realtà, quando questi primi testimoni dicono che è risorto, non vogliono dire che il cadavere è stato rianimato. Cioè, questa è una delle evidenze di queste testimonianze, no? Non lo conoscono. E quindi è più vicino alla realtà di questa testimonianza l'affermazione tipicamente biblica che essi riconoscono la resurrezione della carne, nei termini appunto della Bibbia, e cioè della persona. La persona che si è incarnata nei gesti e negli atti effettivamente vissuti da Gesù, e cogliibile nel senso che essi incarnano. Quindi ciò che vive è il senso della vita di Gesù, quale sia la parola, appunto, quale si è data nella sua esistenza, nelle sue parole, nei suoi gesti. E il senso costante di tutta la sua vita e ultimo della sua morte, appunto, è stato il vivere l'amore fino a donare totalmente la sua vita. Un dono che è stato il senso di tutta la sua vita, a cui la croce ha posto un sigillo, lo vedevamo l'altra volta, e che il pane spezzato e condiviso continuamente richiama e rinnova, no? Ora, i testimoni che lo hanno visto vivere e morire hanno riconosciuto nella parola, nel senso, nella sua vita, in quanto era una parola, lo vedremo poi, di che cosa parla la vita di Gesù, diciamo, di Dio. Certo, la vita di Gesù dice Dio. I testimoni che l'hanno visto vivere e morire hanno riconosciuto nel senso della sua vita, della sua morte, il senso della loro vita, il senso della vita proposta a ogni uomo. E questa è la nascita delle comunità cristiane, lo vedevamo un'altra volta, no? La morte di Gesù è la nascita delle comunità cristiane, fecondata dalla vita e dalla morte di quest'uomo, di Gesù, il Nazareno. L'avventura cristiana nasce nel fatto che delle donne e degli uomini vanno a dedicare la loro vita a testimoniare ciò che essi hanno vissuto vicino a lui. È la parola, il messaggio di cui si sentono portatori. Il loro impegno e la loro opera, quindi l'esistenza della comunità cristiana, della Chiesa appunto, non si spiega se non in quanto è diventato per loro chiaro il senso della loro vita. Cioè, nel vivere come avevano imparato a farlo accanto a Gesù, erano sicuri di aver trovato il senso della loro vita, la verità della loro vita, no? E allora i testimoni, intraprendendo a raccontare la vita di Gesù per invitare altri a vedervi un cammino di senso e di salvezza, comprendono e affermano un po' alla volta che nell'esistenza di quest'uomo, Gesù, vi virgolette, Dio si è reso visibile. Cioè Gesù è Dio che viene all'uomo, che viene in umanità. Dio che nessuno ha mai visto si è manifestato in quell'umile esistenza ed egli l'ha donata come fonte di senso, di salvezza per tutti gli uomini. Questo è il centro dell'affermazione cristiana, no? In questo senso, si chiudeva qui, mi pare, l'altra volta, l'affermazione cristiana mette radicalmente in discussione ciò che a noi viene in mente spontaneamente quando pronunciamo la parola Dio, no? La vita di Gesù parla di Dio. Di quale Dio? O di chi parla la vita di Gesù? Chi parla nella vita di Gesù? Cosa dice? Che è il problema della fede. E in questo senso la vita di Gesù non può dire Dio se non per chi è disposto appunto a fare di Dio il senso di quel Dio il senso della sua vita. Che è il giro tra la rivelazione e la fede, no? Quindi dobbiamo stare molto attenti, stasera vorrei fermarmi un po' su questo discorso che mi pare un passaggio che va sottolineato perché mi pare quello che tante volte decide poi il bivio che si prende sulla questione religiosa e sulla questione cristiana, no? Dobbiamo stare attenti quando noi diciamo troppo alla svelta che Gesù è Dio. Perché appunto il pericolo, questa sera insisterò molto, c'è il grosso pericolo di prefigurare l'idea di Dio e poi di metterla addosso a Gesù. No? Cioè Dio in qualche maniera è una parola pericolosa quando la dice l'uomo. La deve dire Gesù appunto. No? Certo, quindi in qualche maniera, se la dice Gesù, possiamo cercare di dirla, ma... Oppure, detto più semplicemente, Dio non è quello che pensiamo. E qui ci troviamo di fronte a un ostacolo che va riconosciuto, va indicato esplicitamente, no? Quando noi, difatti, parliamo di Gesù, no? E si presenta l'umanità di Gesù, la bella umanità di Gesù, no? Una vita ben riuscita e pochi rifiutano questa affermazione, no? Solo che la proposta cristiana parla di un'altra cosa, non dice solo adesso ti faccio conoscere un uomo bravo, bello da vedere, no? Essa sostiene che quest'uomo è Dio. E allora lì molti invece si inciampano, si fermano, no? Mi dispiace, ma lì io mi fermo. Rispetto Gesù, il suo messaggio, il più alto che è apparso magari su questa terra, ma io lascio voi alle vostre legittime convinzioni. Io non credo in Dio. Per cui bisognerebbe chiedersi, prima di proseguire a delineare questo Dio di Gesù, appunto, questo Dio che i cristiani credono di vedere in Gesù, ci si deve chiedere se queste formule che noi usiamo possono essere accettate da qualcuno che si situa fuori dall'universo religioso. Se no funzionano solo in chi ci crede già, no? Ricordate che noi stiamo parlando all'uomo laico, no? Oppure hanno senso solo per coloro che già fanno professione di fede in Dio? In questo caso l'interlocutore laico e agnostico non sarebbe mai in grado di cogliere la proposta cristiana. Invece l'intenzione di questo nostro discorso è proprio di far capire, far intendere, far risuonare la proposta cristiana, ciò che pensano i cristiani, farlo risuonare in uomini che fanno parte di questa cultura secolarizzata e laica. Se questo non fosse possibile, vorrebbe dire che non si può essere cristiani e uomini di questo tempo. L'idea di Dio effettivamente fa da ostacolo, impedisce a coloro che non entrano a priori in una prospettiva religiosa di andare più avanti nella via cristiana. Ma non solo per questo, secondo me, funziona questa via, ma funziona anche per chi vive la fede cristiana e può facilmente orientarsi su una falsa pista con un'idea preconcetta di Dio. No? Cioè, dico, partire dall'esistenza umana di Gesù come parlante di Dio probabilmente crea molta sorpresa anche in tanta gente che va in chiesa tutte le domeniche, che ha un'idea di Dio che non è esattamente quella che viene da un'interpretazione dell'esperienza di Gesù. Tant'è che per molti che vanno in chiesa Gesù o Dio è lo stesso, è irrilevante. Ma questo è il segnale, appunto, che non si è fatto il passaggio nell'evento di Gesù, che invece è indispensabile per caratterizzare come cristiano il nostro Dio, o la nostra esperienza di fede, appunto, no? Cioè, dobbiamo anche noi cercare di mettere in crisi, di purificare la nostra proposta cristiana da idee vaghe, confuse, se non false, che sono veicolate da un'eredità religiosa. Perché è chiaro che la proposta cristiana, anche se noi abbiamo fiducia che ha custodito il Vangelo, però è chiaro che si è lasciata rivestire, anche contaminare, da tante convinzioni circostanti, perché tutte le società portano con sé nella loro cultura una certa nozione religiosa, certe nozioni religiose, una certa cultura del divino. Ma ciò che essi designano, questi dati della cultura, ciò che designano come il divino, è molto variabile quanto alle caratteristiche che vengono attribuite. E in genere il substrato della religione, no? Il substrato più o meno confessato, lavora su quest'idea. Il termine Dio evoca l'idea di una realtà soprannaturale, che è fuori dall'ordine naturale, mortale, in cui si dispiega la nostra vita. E è una realtà che da fuori, da sopra, in qualche maniera guida e giudica gli uomini e il loro destino. No? E a questo titolo, siccome poi, bene o male, pensi che essendo potente, addirittura onnipotente, che ha fatto tutto, che giudica tutto, cerchi più o meno di tenertelo buono. E da lì derivano alcune pratiche religiose che in genere sono viste così, che esprimono quest'idea, rafforzano quest'idea di Dio. E bisogna, appunto, questo substrato religioso che viene dal carattere interessato dell'uomo, dal carattere un po' vigliacco dell'uomo, che è un servo, e quindi vuol tenersi buono i potenti, e quindi è più potente di tutti, se lo vuol tenere per sé, se ce la fa, se non chiede troppo, no? Bisogna diffidare dal Dio che spontaneamente noi immaginiamo, che inventiamo, perché per lo più arriva a proiettare, lo vediamo subito nel primo racconto di Genesi, no? Arriva a proiettare in lui i tratti amplificati dell'immagine che noi abbiamo di noi stessi. L'immagine che noi sogniamo per noi stessi, di essere onnipotenti, di non morire mai. E se non stiamo attenti, è proprio questo tipo di Dio che ci viene spontaneamente in testa, quest'idea che abita la nostra mentalità collettiva, anche di coloro che la rigettano. E molti la rigettano perché poi collegano, tra i moderni credo che è vivissima sta roba, tra alcuni laici arrabbiati. C'è anche la rappresentazione della Chiesa in primis, e poi di Dio, evidentemente. Di questo tipo, hai capito? Di gente che vuol dominare, di gente che vuol avere il primato sociale, di gente che vuol comandare agli altri, di gente che ha la verità da dirti e basta, no? Cioè, molti rigettano questa idea di Dio che giustificherebbe il dominio della Chiesa sulla libertà delle persone. Ma anche più in generale, perché gli sembrano appunto immagini contraddittorie, pericolose, infantili, inutili. E addirittura alcune di queste concezioni, per esempio quella di un Dio che te la fa pagare, vendicatore, che si ripaga delle offese degli uomini con la morte di suo figlio, sono idee che sono diventate addirittura inascoltabili, odiose, no? Diceva giustamente qualcuno, si diventa atei quando ci si scopre migliori del Dio nel quale si credeva. Cioè, quando Dio è più basso di te, gli dai un calcetto, no?